Pazienza, fratello. Allora, l'ho trovato. Guardate questa versione, altre versioni inglesi di questa scrittura. La versione The Passion Translation. Come un uccello che è caduto dal suo nido, è colui che viene rimosso da casa sua. Questo non ve lo spiego perché è pericoloso. Proverbi 27:8, versione The Voice. Come un uccello che si allontana dal suo nido, così una persona che abbandona la propria casa. Come ci venirà una persona che abbandona la propria casa? Sembra un'altra versione, la versione Nuova Versione International. Come un uccello che fugge dal suo nido e chiunque fugga da casa. C'è una persona abituata sempre a fuggire da casa, come un uccello che fugge dal suo nido e chiunque fugge da casa. Non sempre l'uccellino ritorna nel suo nido. Proverbi 27:8, verso The Message. Persone che non si sistemeranno vagando qua e là, solo come uccellini irrequieti che fluttuano avanti e indietro. Bellissima questa, eh? Ve la rileggo, fratelli? Persone che non si sistemeranno vagando qua e là, sono come uccelli irrequieti che fluttuano avanti e indietro. Ha un doppio significato. Uno, dobbiamo insegnare ai nostri figli di sistemarsi, di maritarsi, di sposarsi, di ammogliarsi. L'altro può essere un altro significato, che è una persona che è già sposato e non ha sistema. È sempre fuori, sapete, quella che a casa ci parliamo, fratelli, sempre unisciuti, per ogni minima occasione. Io ho fatto consulenza a persone che non fanno la spesa, non hanno niente a casa, così ogni giorno escono fuori. Disonesti e figli di boscaglia. Non è bello avere a casa 150 kg di pasta, fratelli, un trappeto a casa. Non è bello avere cose sistemate, no. Vanno avanti a 100 grammi, vanno avanti a chili di pasta. Perché? Perché così hanno la scusa poi di... Persone che non si sistemeranno vagando qua e là sono come uccelli irrequieti che fluttano avanti e indietro. Un'altra versione, traduzione Derby. Come un uccello che vaga dal suo nido, così è un uomo che vaga dal suo posto. Un'altra versione, amplificata. Come un uccello che vaga dal suo nido, è così un uomo che si allontana da casa sua. Ce ne sono centinaia di versioni, non sono riuscito ad andare avanti perché questo fatto di questo uccellino, fratelli, che... erra, sbaglia lontano da casa sua, e così l'uomo che sta lontano da casa sua, uomo è anche donna, la casa è una sicurezza, la casa è una protezione, stai con la tua famiglia, ci controlliamo a vicenda, la casa è una benedizione, fratello, gloria a Dio. Quindi, detto questo, non so come ci andiamo a finire, alla Ceggio, però fratello... anche l'uccello ci ha insegnato qualcosa. L'ultimo minuto, dobbiamo concludere questo insegnamento. Allora, quindi Babilonia è il sistema del mondo, Wall Street, Banca di Milano, grandi banche, il soccorso umano. Isaia 31:1 diceva: guai a chi scende in Egitto per trovare. E cosa ha incontrato Abramo in Egitto? Guai, problemi. Va bene, Babilonia è una società senza Dio, questa è la confusione. Concludo con questo, concludo con Genesi 12, vado velocissimamente sulle sette benedizioni di Abramo, contateli, fratelli, casomai me ne dimentico qualcuno. Genesi 12, dal verso 1, ora fratelli, ogni volta che trovate che Abramo uscì fuori da Ur dei Caldei, lascia il tuo paese, capite che voleva dire esci fuori da una mentalità, non solo a livello fisico, ma anche spirituale, non solo a livello spirituale, ma anche fisico, ok? Come tante persone mi dicono del rinnovamento, no, io la penso come te, sono un evangelico nella Chiesa Cattolica, se no non deve essere un evangelico nella Chiesa Cattolica. Cioè, lui mi voleva dire, io ho la mentalità vostra della Bibbia, però fisicamente resto qua. Non ha senso. Abramo ha dovuto uscire sia fisicamente che anche poi spiritualmente. Quindi vediamo queste sette benedizioni. Del verso 1, or l'Eterno disse ad Abramo, vattene dal tuo paese, dal tuo parentato. Ogni volta, fratelli, ricorderete questa lezione. Spero, mi auguro. Vattene dal tuo paese, dal tuo parentato, dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Vedete che tutti i parenti di Abramo avevano la mentalità di Nimrod. 2. Io farò di te una grande nazione. Questa è la prima benedizione. Questa, io farò di te una grande benedizione. Poi, e ti benedirò. Seconda benedizione. Terza benedizione. Renderò grande il tuo nome. Oh, caro fratello, dobbiamo fermarci. Renderò grande il tuo nome. Cosa diceva Nimrod, fratelli? Facciamoci un nome. Il successo, quelli che cercano successo, di fare crescere il loro nome, fratelli, non sono altro che una mentalità di Nimrod. È Dio che rende grande il tuo nome. Non siamo noi che rendiamo grandi i nostri nomi, ma è Dio che lo rende grande. Io renderò grande il tuo nome. Attenzione, fratelli. Nome non significa successo. Attenzione. Nome non significa successo. Se io sono un buon padre, quando mi dicono mio padre è un buon padre, questo è un nome. Mia madre è una buona madre, dire mamma, ma non c'è bisogno del nome, già quello è un nome, si è creato un nome, una storia. Non c'è bisogno di dire dottor Michelangelo, basta dire solo Michelangelo. Non c'è bisogno di dire, che so io, come si chiamava quello che ha fatto l'esempio l'altra volta? No, Galileo Galilei, non c'è scritto ingegner Galileo Galilei. Appena tu senti Galileo Galilei, sai chi è? Perché? Perché si è fatto un nome. Datemi un altro nome, quello del tassista che hai visto l'altra volta, come si chiamava? Einstein. Einstein, sì, quello del tassista, vi ricordate? Non c'è bisogno, avvocato Einstein, non c'è bisogno, dici il nome, hai detto tutto. Quindi quando Dio dice io farò di te un grande nome, basta sentire il nome, il cognome che è associato, non c'è bisogno di aggiungere av, cicoc, donne, capito? Non c'è bisogno. E poi non siamo noi che ci facciamo un nome, è Dio che rende grande il nostro nome. E appena sentono il tuo nome, c'è la tua storia. Bello questo, vero fratelli? Ok, dove che benedizione siamo giunti, fratelli? Sì, ma quando è? Che terza? Va bene, vedete un po' voi. Allora, poi dice, grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. Non solo ti benedico, quarta è, tu sarai una benedizione. Per la benedizione funzionare, noi dobbiamo essere di benedizione. E il diavolo molte volte tende, e perché dare? E perché devo dare? Perché una delle benedizioni di Abramo era che lui non solo riceveva benedizioni, ma lui doveva essere una benedizione. Io conosco persone che parlano di benedizioni, ma non benedicono mai. E si vede la loro vita grigia, ma in tutti i sensi si vede. Non solo a livello finanziario, ma a livello di tranquillità, di pace, perché non è solo il riflesso, ma è la benedizione di Dio che arricchisce. Quindi una delle benedizioni di Abramo era che lui dovesse una benedizione per gli altri. E questo è importante, quando noi, fratelli, siamo una benedizione per gli altri, colui che ha detto io ti benedirò non si fermerà mai. Ma Dio si ferma quando noi non diventiamo più. Dio si ferma di benedirci quando noi più non siamo una benedizione. Perché? Perché Dio non ti benedice per benedirti e basta. Dio ti benedice affinché tu sia una benedizione, affinché la benedizione continua e continua e continua e continua. Ma se io invece prendo la benedizione solo per me, e allora la benedizione si ferma. Non deve essere benedizione per noi, per la Chiesa, per i figli. Non c'è bisogno dei figli. Benediciamo. Mia moglie è una la devo fermare a mia moglie. Fermati! Perché è una grande benefattrice. Poi speriamo per i figli, i fratelli, è tremenda. Si priva lei. A proposito, quell'anello ci è arrivato. A questo l'anello. Ah, che bello, sorella, bellissimo. Ho comprato un anello su internet, ho visto la pubblicità su Facebook, ci cliccavo, mi piace. È un anello che nella pietra, a parte che è bello come forma, c'è una pietra, guardi dentro e c'è scritto ti amo in 100 lingue. Quindi si apre, c'è buio lì dentro, è però scritta a cono, tu devi girare l'anello così, e a cono c'è scritto, e mia figlia Giuse ha voluto vedere in italiano, e c'è scritto ti amo. Dico, siccome io non sono molto loquace, molto dolce, non ho diabete, non riesco a dire molte frasi, allora te lo dico una volta, 100 volte, cioè ogni volta batalitane. È bellissimo vedere, un bel regalo. Ok, allora, e poi è di misura universale, fratelli. Quindi allarghi e scingi, anche se uno ha un'unità così, fratelli, ci vuole stesso. Io ho questi problemi, fratello. Ita Tamburino, c'è belle. Allora, quindi Dio vuole che noi siamo che cosa, fratelli? Una
benedizione.
Invece, se vedete i fratelli che hanno le sorelle nelle chiese che hanno la mentalità di Nimrod, che cosa cercano, fratelli? Che cosa cercano? Solo di essere benedetti, Signore, benedici a me, la mia famiglia, i miei figli e chi tu vicino, e basta. Invece la volontà di Dio non è che noi siamo solo benedetti, ma che noi diventiamo una benedizione. Così Dio può benedirci. Va bene, quinta, benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà. Attenzione a questo, benedirò chi ti benediranno, maledirò chi ti maledirà. Fratelli, non mesciariate con nodo, tanto non vi bisticciate con nessuno, che quelli che ci maledicono Dio li toglierà di mezzo, con amore. Che dice qui la Bibbia, fratelli? Benedirò chi ti benedirà, maledirò chi ti maledirà. Il giorno che l'egiziano ha detto, io ucciderò tutti i tuoi primogeniti, Mosè disse, hai stabilito la tua condanna. Lui ha maledetto la sua nazione, i suoi figli. Morte e vita in potere della lingua. Lui ha pronunziato maledizione su qualcuno che era benedetto. Per cui dice, benedirò chi ti benedirà, maledirò chi ti maledirà. Fratelli, non vi preoccupate di persone se vi possono maledire. Non vi preoccupate se di notte qualcuno menziona il tuo nome, prende una bambola e inizia a punzecchiarti, a maledirti. Loro di notte ti maledicono, non devono dormire per maledirti. E tu citi il Salmo 4, in pace dormirò e in pace mi coricherò. Perché tu prendi sonno benedicendo loro, perdono sonno maledicendo e ricevono maledizione. Non fate le vostre vendette, non preoccupate, non problem. C'è qualcuno che vi lotta, vi combatte, lasciatelo perdere, ci penserà Dio. La mia difesa, dice il salmista, viene. Questa è una promessa nel Nuovo Testamento, l'ha ritoccato il Signore, non l'ha ritoccato, vale anche ancora questa benedirò chi ti benedirà. A quelli che noi benediciamo, Dio, e sono benedetti, noi e Dio li benedice. Ancora di più. Dice, c'è un versetto che dice, chi annaffia, proverbi, sarà pure annaffiato. Per cui quando tu benedici un posto, un luogo, una persona che è nella volontà di Dio, perché quella persona è nella benedizione, Dio ti benedice. Ma guai a chi maledice quello che Dio ha benedetto. Se la vede direttamente con Dio. Un uomo di Dio diceva, ci penserà Dio a toglierlo di mezzo. Con amore. Allora, l'ultima benedizione. Allora, benedirà quelle che benedirà, maledirò chi ti maledirà. Attenzione a questa frase, concludo. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Diciamolo tutte. Non solo l'apostolo, il pastore, il profeta, l'evangelista deve prosperare, ma tutte le famiglie della terra, tutti i figli di Dio, non solo il pastore, il profeta, il predicatore, no, tutte. La benedizione non è per i ministeri, la benedizione è per tutte le famiglie della terra, se le famiglie della terra seguiranno il patto di Abramo. Quindi siamo arrivati al patto. Gesù è morto affinché noi ricevessimo la benedizione di Abramo. Ora questa diciamo la risposta di Dio all'umanità è la Chiesa. La Chiesa ora deve portare Cristo nel mondo. La Chiesa deve evangelizzare. La Chiesa deve pregare e portare la benedizione di Abramo sui malati, scacciare i demoni, guarire gli infermi, risuscitare i morti, predicare la parola di Dio. Ora è il tempo della Chiesa, perché la Chiesa è collegata direttamente con Gesù, Gesù è direttamente collegato con Abramo, Abramo è direttamente collegato con il patto di Dio. È stato interrotto diverse volte, ma Dio ha ritoccato la legge, perché alcune cose sono buone, alcune cose no, ma Dio ha, non ha ritoccato nulla di quello che ha detto ad Abramo. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra, e Paolo conferma, dice che Cristo è morto affinché la benedizione di Abramo, descritta in Genesi 12, 1 e 2, venisse sui gentili in Cristo Gesù. Ora la Chiesa è il rappresentante di Dio sulla terra. Ecco perché, fratelli, fin quando c'è la Chiesa, tante cose non possono succedere. Quando la Chiesa sarà rapita, allora il Signore interverrà. Una cosa bella che mi è piaciuta, e concludo con questo, molti si spagenziano: quando fu creato il cielo? La Bibbia dice solo una frase: nel principio. Tanti si stanno preoccupando, i testimoni di Geova, il giorno quando Gesù verrà. Sappiamo i tempi, ma non sappiamo l'ora. Quando è che Gesù verrà? Alla fine. Hai capito? Alla fine. Cioè, quando verrà Gesù? Alla fine, quando lui ha finito tutto il suo programma, alla fine tornerà. Il nostro compito è rimanere fedeli, ferventi. Poi nella Chiesa ci sono lotte, Gesù viene prima del rapimento, dopo il rapimento, ci sono scritture che avvallano quella, scritture che avvallano l'altro. Una cosa sola so, che a me mi interessa, che Gesù deve venire, punto e basta, che io cammino fedele, punto e basta. Molte scritture mi confermano che la Chiesa passerà momenti di tribolazione, ma nella tribolazione Dio non ci lascerà e non ci abbandonerà. Dice la Bibbia, il libro dei Proverbi: il giusto sarà liberato nella tribolazione. Va bene, ho finito, fratelli. Cosa? Brava sorella, perfetto. Romani capitolo 4, versetto numero 12 dice: e fosse il dal verso 11 parte la scrittura: poi ricevetti il segno della circoncisione come il sigillo della giustizia della fede che aveva avuto mentre era ancora incirconciso, affinché fossi il padre di tutti quelli che credono, anche se incirconcisi, affinché anche a loro sia imputata la giustizia. Sta parlando di Abramo. Se vedete il verso 10, sta parlando di Abramo. 12: Abramo e fosse il padre dei veri circoncisi, di quelli che non sono solo circoncisi, ma che seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo, che egli ebbe mentre era incirconciso. Attenzione al verso 12: non solo che lui fosse il padre, ma il padre della fede. E poi dice: quelli che non sono circoncisi, ma che seguono le orme della fede del nostro padre Abramo. Notate che Paolo non ha ritoccato nulla del cammino di Abramo, degli insegnamenti di Abramo. Dice che si deve seguire le orme di Abramo. Qui, fratelli, cade un scecco con tutte le robe. Quando io parlo della decima, chi fu il primo a dare la decima? Abramo a Melchisedec. Quindi, che significa questo? Che la Bibbia dice che noi dobbiamo seguire che cosa? Le orme del nostro padre Abramo. Dare la decima significa seguire le orme del nostro padre Abramo. Che cosa sono le orme? Se tu vuoi seguire una persona e vuoi arrivare in un posto, devi seguire le sue stesse orme. Chi è il nostro padre della fede? Abramo. E il Nuovo Testamento dice di seguire le sue orme. E lui, quando fu benedetto, diede il primo. Ecco perché quando mi dicono la decima è sotto la legge, capisco che gente ignorante proprio. Perché la decima non era sotto la legge. iniziò prima della legge, durante la legge e dopo la legge, come per dire prima, dopo i pasti e quando decide. Ma dare la decima è collegarsi alle orme del nostro padre della fede, che è Abramo. Perché? Perché il mio padre della fede ha fatto così, vedo la sua vita che era stata benedetta, io faccio come il mio padre Abramo. Non lo capisco, ma non mi interessa, io faccio come il mio padre Abramo, e lui è il padre della fede. Rileggo e concludo. E se fossi il padre dei veri circoncisi, di quelli cioè che non sono solo circoncisi ma che seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo, che egli ebbe mentre era circonciso, infatti la promessa di essere erede al mondo non fu fatta ad Abramo e alla sua progenie mediante la legge, ma attraverso la giustizia della fede. Poiché se sono eredi quelli che sono sotto la legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata, perché la legge produce ira. Infatti dove non c'è legge non vi è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede. Perciò l'eredità è per fede. Perciò le benedizioni sono per fede. In tal modo essa è per grazia, affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente a quelli che hanno la legge, ma anche a quelli che deriva dalla fede di Abramo, il quale, come sta scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni, ecco che è il nostro padre della fede, e padre di tutti noi davanti a Dio a cui egli credette, il quale fa vivere i morti. Chiama le cose che non sono come se fossero. Egli, sperando con ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo ciò che gli è stato detto: così sarà la tua progenie. E non essendo affatto debole nella fede, non guardò il suo corpo, già reso come morto, avendo egli quasi 100 anni, né al grembo stere di Sara, neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato della fede, diede gloria a Dio, pienamente convinto che ciò che gli aveva promesso era anche potente da farlo. Perciò anche questo gli fu imputato a giustizia. Attenzione, fratelli. Ora, non per lui solo è scritto questo gli fu imputato, ma anche a noi, per noi, ai quali sarà imputato a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Non solo vale per Abramo, vale anche per noi che seguiamo le sue orme. Amen.